run down.
Si torna in voce sull'87.9 di Radio Onda Rossa quando sono le 10:37 minuti primi di questo giovedì 10 aprile. Buongiorno, ben ritrovati, ritrovate, ritrovate a tutte voi. Una voce che si aggiunge alla voce dei compagni e le compagne che hanno fatto fino a poc'anzi la consueta rassegna stampa. E noi siamo pronti già per il primo collegamento, diciamo, di questo spazio redazionale, perché, come aveva anticipato il compagno redattore, parleremo della situazione di Salvatore Vespertino, che era stato arrestato in Spagna lo scorso 15 febbraio dopo un anno e mezzo di latitanza. Il primo gennaio 2017 c'era stata l'esplosione all'artificiere sì, della polizia a Mario Vece, che perse una mano e un occhio. Queste, diciamo, le accuse di Salvatore Vespertino, stradato in Italia, e ci sono delle novità rispetto alla sua situazione. Noi siamo in collegamento telefonico con l'avvocato di Salvatore Vespertino, l'avvocato penalista Sauro Poli, che ci dovrebbe ascoltare dall'altra parte della linea. Avvocato Poli, buongiorno.
Buongiorno.
Ci sente bene?
Io sì.
Benissimo, grazie per la disponibilità. Facevamo ovviamente i primi accenni della situazione, per ricordare la situazione di Salvatore Vespertino. Cosa ci potrebbe aggiungere lei o cosa ci potrebbe spiegare di più rispetto appunto all'ultimo periodo, cioè dalla estradizione, e come si trova attualmente Salvatore Vespertino detenuto qua in Italia?
Cominciamo dal fatto.
Meglio, sì.
Così chi ci ascolta capisce il contesto. Dunque, nella notte di Capodanno del 2017 ci fu un perché devo prenderlo un po', le circostanze sono veramente singolari. Dunque, alle 3:30, facciamo così, alle 3:30 di Capodanno del 2017, una pattuglia della Digos in perlustrazione si ferma davanti alla libreria Il Bargello, collegata a Casa Pound. Il dirigente della Digos scende dall'auto e nota incastrato nella saracinesca, cioè fra la saracinesca, fra le maglie della saracinesca, e un'ulteriore rete di protezione che era stata messa per delle attenzioni, evidentemente i signori del Bargello avevano ricevuto. Nota incastrato un involucro di colore bianco. E qui devo fare un sospiro per non, come dire, per mantenere la calma. Per questo signore, un dirigente, non l'ultimo degli agenti, invece di allertare subito la centrale operativa e far intervenire un artificiere, non trova di meglio di dargli un calcio e far rotolare questo involucro sul marciapiede. Bene? Non contento, lo apre questo involucro e vede che c'è una bomboletta girata con del nastro adesivo e collegata a un timer. Lui sente fare un tic-tac, tic-tac, tic-tac. Beh, chiama l'artificiere, che stava tornando a casa, il quale interviene senza alcuna protezione, si porta l'ordigno vicino al volto per esaminarlo, nella destra ha delle pinze per evidentemente tentare di tagliare il collegamento e l'ordigno esplode. Questo è il fatto. Ci sono però delle circostanze adiacenti che sono altrettanto rilevanti, perché questo aggeggio, questo ordigno, fu notato alle 2 di notte da un appartenente, fra l'altro, alla guardia di Firenze, neanche un anonimo cittadino. La nota e non chiama nessuno. Non solo, ma mezz'ora dopo scende ad accompagnare, un'altra volta da casa, scende ad accompagnare degli amici, uno di questi si avvicina e lui lo dissuade. Quindi quattro persone, in due occasioni avevano notato questo ordigno incastrato nella saracinesca di Casa Pound e non hanno avvertito nessuno. Ora, anche un bambino di 4 anni sa che un timer da cucina ha un giro di massimo 60 minuti. Tant'è vero, io chiesi a un esperto del gabinetto di polizia scientifica che era intervenuto se il tic-tac, quindi avete notato, no, che questo timer evidentemente chi lo ha collocato non è stato capace di azionarlo, oppure non voleva azionarlo. Questa è un'altra ipotesi, un gesto puramente dimostrativo. Questa è logica, non è diritto, perché sono passate almeno 2 ore dal collocamento. Evidentemente questo calcio, averlo buttato sul marciapiede, ha fatto partire il timer. Questa circostanza io la chiesi appunto a uno del gabinetto di polizia scientifica, e mi disse può essere. Bene, da queste l'accusa originaria era diventato omicidio a titolo di dolo eventuale. Poi il tribunale fece una perizia e il perito del tribunale stabilì che questo artificiere non aveva corso pericolo di vita, e quindi l'accusa fu derubricata, come si dice in gergo, in lesioni dolose gravissime. Come si arriva a Vespertino?
E questa è la domanda, direi, perché fin là questa è una storia che parla solo dell'incompetenza e dell'imperizia delle forze dell'ordine finora, e quindi penso che chi ci ascolta anche si chiede: ma che c'entra Salvatore Vespertino in tutta questa vicenda?
E ora la cosa diventa ancora più complicata, perché dalle analisi, dai reperti sopravvissuti, diciamo così, all'esplosione, fu recuperato un lembo di nastro telato che all'evidenza era servito per avvolgere la bomboletta e renderla ancora più efficiente. In questo lembo minuscolo di nastro furono rinvenute tracce di DNA, una dell'artificiere, una parte dell'artificiere, una parte relativa a un contributore all'epoca anonimo e un altro contributore rimasto anonimo. Quindi 3 profili di DNA. Come si arriva a Vespertino? Tramite un'intercettazione, non sto a dirvi, la Digos ritiene che un collegamento fra Vespertino e l'ultimo dell'anno poteva essere, una volta che avevano questo profilo, questi 3 profili, poteva essere riferito a lui. Con uno stratagemma riescono, lecito, per l'amor di Dio, riescono a procurarsi un po' di DNA di Vespertino, fanno la comparazione e ritengono, al di là di ogni ragionevole dubbio scientifico, che quella traccia di DNA sul nastro che fu utilizzato per costruire l'ordigno apparteneva a Vespertino. A fine di luglio, i primi di agosto del 2017, fu arrestato insieme a altre 7 persone, delle quali 5 scarcerate subito e 3 rimasero detenute.
Quindi diciamo che la prova per poter arrestare a Vespertino resta questa prova di DNA, questa comparazione con un'altra prova che sono riusciti ad avere da Vespertino, ma c'è la certezza che stiamo parlando dello stesso DNA o loro hanno...
Fare una puntata sul DNA. Il nostro consulente, che non era certamente un consulente, diciamo così, orientato, perché insomma è un professore della Statale di Milano, ha contestato decisamente, e c'è stato un dibattito accesissimo fra la consulente della polizia e il nostro consulente. Bene, nella sentenza di primo grado non c'è stato neanche un accenno alla validità o alla incompetenza del nostro consulente. Hanno semplicemente dato fideisticamente e scientificamente, pseudoscientificamente, secondo il nostro consulente, questa comparazione come verità di fede. Tengo a dirvi, ora non essendo esperto, ma il DNA è un elemento talmente volatile che è duraturo, che non dice nulla su quando è avvenuto il contatto e in quale circostanze. Cioè, dato per scontato che Vespertino ha avuto a che fare con questo nastro, le ipotesi sono svariate: può averlo comprato e lasciato lì da una parte, può averlo utilizzato per conto suo, E questo è l'aspetto tragico del DNA, che si è ripetuto, certo, anche in alcuni casi eponimi di cronaca giudiziaria.
Sì, non basta come prova per capire o per spiegare la dinamica di certi eventi, di certi successi, cioè qua dovrebbe essere appunto l'accusa quella che dimostri come, al di là, oltre la presenza del DNA di Vespertino, come lui veramente è stato coinvolto nell'utilizzo del quel nastro, nell'ordigno, eccetera, eccetera. Non si può prendere, anche se fosse veramente e totalmente accertata la coincidenza del DNA trovato là con quello di Vespertino, non basta come prova per dire è stato lui a fare questo e l'altro.
Ecco, questo mi sembra intuitivo anche per chi, per fortuna, fa un altro mestiere rispetto al mio. Delle tre persone, allora, nel processo di primo grado e neanche in quello di appello si è stabilito chi abbia effettivamente messo questo ordigno nella sala civisca della libreria in maggior, e devo dire che nel tribunale, nella corte d'appello, se ne sono data pena, tant'è vero per fortuna dei tre accusati almeno uno è stato assolto. Ma anche l'altro condannato insieme a Vespertino, di cui non faccio il nome perché non è un mio cliente, non c'è nessuna prova diretta che lui abbia partecipato, abbia contribuito a fare questa cosa qua. Questo è quanto. Le pene in primo grado sono state molto alte, Vespertino e gli altri hanno preso 9 anni e 8 mesi. Ridotto poi in appello a lui e all'altro suo compagno a 8 anni, spesso, come ripeto, è stato assolto. Il processo poi riguardava altri 25 imputati per associazione a delinquere, l'associazione è caduta e quindi le pene da 5-6 anni sono state ridotte a poco più di un anno. Quindi dal punto di vista complessivo non c'è da strapparsi i capelli. A strapparsi i capelli c'è il fatto che si può essere condannati a 8 anni per un contatto che può essere, ma questo nessuno lo nega, può essere, cioè, tanto è vero che il consulente della polizia, il nostro consulente, non si confrontavano su la rilevanza che può avere in sede processuale il contatto da DNA, si confrontavano sulla validità del metodo per fare la comparazione fra il materiale rinvenuto e quello a disposizione.
Sì, che sembra un dettaglio per chi non capisce, per chi guarda fuori, ma è fondamentale, perché altrimenti non ci mettiamo mai d'accordo. E come si può prendere per valida una prova se non c'è nemmeno, no, la coincidenza, cioè il mettersi d'accordo su come è stata rilevata e i parametri che si usano per poter misurare e prendere i dati, l'informazione che ci vuole.
Ma guarda, durante il processo ci fu un convegno a Todi dove fu invitato il premio Nobel della biologia, tale Peter Gates, e raccontava dei casi raccapriccianti. Uno di un tassista condannato in primo grado, diciamo così, per violenza sessuale e omicidio, poi per fortuna col DNA, solamente sulla base del DNA, perché questa signora aveva pagato in contanti, e quando c'è un contatto il DNA è micidiale, cioè in una stanza due persone possono parlarsi, avvicinarsi e la mia saliva può raggiungere il corpo di questa persona. Questa persona, poi a questa persona succede qualche cosa, si viene a sapere io sono l'ultimo che ha avuto contatto con lui, il DNA mi inchioda all'ergastolo. Cioè, mi rendete conto che non sto esagerando.
Certo.
Un altro caso di un omicidio avvenuto in Australia, di cui era accusato un signore paraplegico. Peccato che questo signore accusato sulla base del DNA era paraplegico e abitava a 100 km di distanza. Un omicidio avvenuto qui in Toscana, nella pineta di Bibbona, anche lì unica prova il DNA. Per fortuna questo signore accusato aveva l'alibi che quel giorno era a Londra, il giorno dell'omicidio.
Certo, e quindi con una situazione del genere ci troviamo con, come dicevamo, Salvatore Vespertino, condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione, 8 anni di reclusione. Lui inizia da luglio, ovvero del 2023, una latitanza, dico, per arrivare all'ultima situazione, che comunque ha a che fare con fatti comunque gravi, e finalmente è detenuto. E io avevo chiesto all'inizio, e abbiamo fatto bene a fare tutto questo riassunto per capire appunto quanto sia folle questa situazione, diciamo, quali sono le novità in quanto alla detenzione di Salvatore?
Allora, dunque, considerando il presofferto, Salvatore deve fare 5 anni e 6 mesi, tolti questi due, ormai sono 5 anni e 3 mesi, un definitivo di 5 anni e 6 mesi, che ha cominciato a scontare appunto, arrestato il 15 febbraio a Madrid, su mandato di arresto europeo. Il giorno dopo, il giorno stesso, cioè nella mattina del 15, ci fu la convalida dell'arresto, l'espertino non fece nessun tipo di resistenza all'estradizione e fu associato, come si dice in gergo, in carcere. Qui cominciano i problemi perché evidentemente, io faccio un'ipotesi, avrà avuto un atteggiamento, oppure questa è una mia ipotesi, avrà avuto un trattamento particolare avendo visto le accuse che lo avevano portato alla condanna. Sta di fatto che ha subito un primo pestaggio nella notte fra il 15 e fra i 16 e i 17, che si è ripetuto poi nella notte successiva, tieni presente che lui è sempre rimasto o con la cella della porta aperta o detenuto in una stanza con un vetro, con una parete a vetro, in modo che chiunque potesse controllarlo senza dover entrare dentro. Voi capite lo stato d'animo di una persona detenuta che non ha neanche quel minimo di sicurezza che qualcuno gli incincella, ma comunque lo sa sentenziare perché deve aprire la porta. Chiunque poteva passare, e mi diceva che alcune guardie, di proposito, passavano davanti alla sua cella e non lo guardavano certo con simpatia. A quel punto lui decide lucidamente di farsi due tagli alla piega del gomito, lucidamente, perché se uno fa un gesto per disperazione in genere si taglia i polsi. Lui l'ha fatto proprio per sottrarsi e pestarci, e così è stato, l'hanno mandato nel centro clinico e appena, sicuramente l'hanno imbottito di psicofarmaci per farlo calmare, e dopo, a fine febbraio, è arrivato a Rebibbia e ora da 20 giorni è a Spoleto. Sta molto meglio, insomma, la fase, diciamo così, della percezione, diciamo così, angosciante di essere in pericolo si è di molto attenuata. Ecco, questo è quanto. Sono stato a trovarlo la settimana scorsa, insomma, sta riprendendo molto bene. L'ho sentito anche ieri, mi sentivo ancora meglio, insomma, ecco.
Quindi sta migliorando, diciamo, la sua, tra virgolette, situazione, ma cosa ci possiamo aspettare per il futuro di Salvatore in quanto alla situazione legale, ma anche e particolarmente dopo questi fatti di detenzione?
Ma qui si entra nello specifico, non è molto interessante, ma ve lo devo dire, cioè, fino a 4 anni di residuo pena non si può avere nessun tipo di beneficio, diciamo così, tipo permessi, lavoro all'esterno, semilibertà, anzi la semilibertà è ancora più bassa, ma non entro nei dettagli. Diciamo che per i prossimi 15 mesi Salvatore non ha nessuna possibilità di contatto con l'esterno, insomma, ecco.
Allora, avvocato, ovviamente non mancherà l'opportunità di aprire ancora i microfoni per raccontare la situazione di Salvatore ogni volta che sia necessario, quindi io la ringrazio per la disponibilità di questi minuti e come ho detto rinnovo l'invito per aprire i microfoni ogni volta.
No, io ringrazio voi perché la prima cosa che Salvatore mi ha detto già per telefono quando era a Rebibbia e che voleva che quello che gli è successo in Spagna fosse reso pubblico, senza vittimismi, senza vittimismi appunto, ma perché si sappia che il carcere, si fa un gran parlare del carcere, si fa un gran parlare della rieducazione della pena, però purtroppo, anche per la mia esperienza ancora purtroppo ultra trentennale, certi metodi non sono stati aboliti né dal regolamento penitenziario né dalla nostra Costituzione. Direte ma in Spagna non c'hanno mica, non sono mica soggetti alla legge italiana. No, peccato perché che anche la Spagna aderisca al trattato del 56 sui diritti fondamentali dell'uomo, insomma, che viene, che ricalca la tutela costituzionale dei diritti delle persone detenute, del divieto di trattamenti inumani, della tortura e di quant'altro.
Che in carcere spesso si fanno beffa. Volevo sapere, la strategia difensiva, si prevede un ricorso in appello?
No, è tutto morto e sepolto. Con la sentenza della Cassazione non ci sono più gradi di giudizio, ecco.
D'accordo.
Allora, come dicevamo, ci sentiremo sicuramente, speriamo per qualche novità positiva, come sempre, tra virgolette, in queste condizioni. Ribadiamo che i microfoni restano aperti. Avvocato, grazie mille per la disponibilità e sarà la prossima.